ma noi ci troviamo in compagnia di un ospite molto gradito.
Eh sì, perché siamo in compagnia, l'avevamo annunciato, perché è davvero un ospite davvero molto gradito e che intanto ringraziamo. È un milanese, è arrivato a Siena da un po' di anni, che si è affezionato, è diventato un contradaiolo doc, quindi diamo il buon pomeriggio ad Andrea Pamparana. Buon pomeriggio.
Grazie e buon pomeriggio anche a voi. Sì, milanese trapiantato a Roma e non ancora trapiantato definitivamente a Siena, perché il lavoro in realtà si svolge altrove, però Siena, come dissi tempo fa, è la mia amante.
Allora, io vorrei raccontare...
E come l'ha conquistata?
Io vorrei, proprio per questo, raccontare un po' la storia di Pamparana, perché ormai è spesso ospite anche in quelle che sono le altre emittenti televisive. Fa bene e fa sempre piacere per noi giornalisti di Siena avere persone che vengono da fuori e che raccontano dal loro punto di vista quella che è la nostra città, quella che è la festa, quella che è la battaglia. Però, chiedendo proprio com'è che è nata questa passione, dice Giulio, com'è che è nato l'amore con Siena, quando è nato?
È nato nell'inverno del 2013, io mi trovavo qui per tutt'altro motivo, ero come inviato del TG5 a raccontare la grande tragedia del Monte dei Paschi e frequentavo abitualmente una trattoria che adesso è diventata casa, tanto tutti, non gli faccio pubblicità perché non ne ha bisogno, ma insomma parlo della trattoria dei Tremori, che nel frattempo è diventata i Tremori, cioè Franco Moretti, Nicolò, Carolina e Via del Capitano, no? Quindi nel cuore della contrada dell'Aquila. Una sera venne a trovarci Riccardo Pagni, grande capitano del Bruco vittorioso nel 96 dopo 41 anni, e insieme al Moro incominciamo a parlare di Palio, cos'era questa cosa, come si svolgeva, cioè tutti gli infiniti dettagli di una pratica che per loro era vita e per me era sorpresa, una sorpresa che mi appassionò subito. Cioè, io mi sono innamorato subito del Palio, no? E della città il ragionamento è un po' diverso, nel senso che siccome io facevo degli speciali sull'argomento drammatico del Monte dei Paschi, molte persone mi fermavano per strada dicendo: beh, grazie, lei ha capito che cosa vuol dire per noi tutto questo. Lei ha capito... C'erano anche le critiche, non è che... Però molti. Quindi vuol dire che da un certo punto di vista lei ci capisce. Ed era forse vero, questo è stato un po' il segreto. Questa reciproca empatia e comprensione. Dopodiché, una sera, il Moro, freddissimo, mi ricordo, al pieno inverno, mi portò alla fontanina dell'Aquila e mi battezzò. Ma non lo poteva fare perché non era niente, cioè il Moro sta alla contrada dell'Aquila come Zanetti sta ai tifosi interisti per tutta la vita, no? Quindi cioè, è il capitano. Però dal punto di vista istituzionale non era possibile. E quindi dopo un po' di tempo Fiamma Cardini, che è la nostra priora, mi disse: no, guarda, ci penso io. Devi passare attraverso le mie mani. E quindi nel settembre del 2013 io e mio figlio Simone fummo battezzati. Noi stiamo parlando e in sottofondo sentiamo inevitabilmente il rullo dei tamburi. Io penso che questo rullo, questo suono, perché è un suono, è una delle cose più emozionanti che ti possono capitare nella vita. Non mi interessa che sia il tamburino dell'Aquila piuttosto che di un'altra contrada. È bello, è adrenalinico, è una sorgente di pensiero attivo, insomma. oppure il suono delle ocarine, cioè una cosa emozionante, gli inni. Una cosa, vedi, una cosa che ci ho messo tempo, molto tempo a far capire agli amici fuori. Una volta un turista mi disse: ma cantano tutti la stessa canzone? E mi venne da ridere e glielo spiegai allora. E gli dissi: guardi, lei ha ragione, la musica è identica per tutte le contrade. La musica è Siena, la musica unisce. Ma lei provi a fare attenzione alle parole, sono tutte molto diverse. E fra l'altro, in qualche caso anche, diciamo così, foriere di piccole, simpatiche cattiverie nei confronti degli avversari.
Certo.
Ma la musica è la stessa, perché la musica è quella che unisce la città. Non a caso si chiamano consorelle, perché è la storia che stabilisce i legami fra le contrade.
La sensazione è che, pur essendo questa una passione molto recente, e che lei abbia studiato, si sia informato tantissimo su questa manifestazione.
Nel frattempo sono passati gli sbandieratori dell'Aquila sotto.
L'ho visto dallo specchio, ho visto il riflesso sul vetro della finestra. Non ho voluto eccedere, diciamo, in una sorta di eccitante entusiasmo, per rispetto di tutti ovviamente che ci ascoltano, però ho ben visto.
E questo comunque denota appunto una grande passione. E com'era prima di arrivare, di sbarcare a Siena, l'opinione sul palio? Perché non è facile capire il palio senza conoscerlo.
Allora, capirlo assolutamente no.
Poi un'altra cosa ricollegata a questo: prima di venire a Siena aveva già visto il palio?
Sì, in televisione. Mai dal vivo, sempre soltanto in televisione. Mi piaceva, mi entusiasmava. Avevo capito due cose sulle 34.600 che ho imparato poi e sono a un terzo del percorso. Sono famose le mie domande nell'Aquila, perché a volte faccio delle domande che spiazzano, no?
Proprio per questo, qual è la cosa più difficile da capire? Venendo dall'esterno, qual è quella domanda, poi da giornalista, sicuramente ne avrà una miriade da porre.
Allora, la cosa più difficile da capire è la cosiddetta senesità, cioè lo spirito di questa città. Perché? Perché se tu guardi al fatto che le contrade sono una diversa dall'altra e alcune di loro decisamente nemiche, è difficile per chi è fuori capire il senso di tutto ciò nel 2016. Qualcuno dice: ah, è un fatto medievale, a parte l'adorazione che io ho per il periodo del Medioevo che ho studiato e del quale ho scritto, quindi non mi trova d'accordo la definizione di secoli bui. Però quello può essere difficile, può essere incomprensibile, può far pensare a una disunione quasi fratricida. E invece non è così, non è affatto così. Tu quello che capisci piano piano è l'unicità di una città come questa. Cioè Siena è il modello delle contrade, è qualcosa di unico nel mondo, tant'è vero che alcune università americane studiano il fenomeno, vengono qua degli studenti anche, studiano il fenomeno contradaiolo come un fenomeno di gestione della società. Ieri sera a Canale 3 eravamo in compagnia di amici del, se non ricordo male, della Torre e del Bruco, che parlavano apertamente di sangue, raccolta del sangue, eccetera. Cioè Siena è la città italiana con il più alto numero di donatori di sangue.
E qui l'azione delle contrade è fondamentale in tutto questo.
La visione delle contrade è...
L'azione delle contrade, l'attivismo in questo è fondamentale.
Ma basta guardare i bambini. Qui un genitore può stare serenissimo, non sereno. Un po' per come è organizzata la città, una città comunque piccola, è ovvio, no? Poi la gran parte della città che vivi, soprattutto in questi giorni, è chiusa, quindi al traffico e tutto. Però c'è un controllo del territorio da parte dei contradaioli e quindi della società stessa. E questo è un fenomeno estremamente interessante e importante. Io addirittura dico a volte che andrebbe esportato anziché rigettato, no? Come fenomeno barbarico, ma quale fenomeno barbarico? È un fenomeno di grande evoluzione culturale. Cioè la contrada ti aiuta a vivere, la contrada ti trova i mezzi per superare un dramma, ti sta vicina nel momento del bisogno. Io sono stato in ospedale a Roma, avevo dei problemi qualche anno fa, e i miei amici contradaioli erano i primi a interessarsi costantemente. Io sentivo questo interesse. Quando sono venuto a un certo punto, un giorno ero a Siena con mia moglie e mio figlio, e sai, Mirko è stato poco bene, è ricoverato in ospedale perché aveva problemi di cuore, siamo andati di corsa. Poi è venuta fuori una scena da amici miei, perché ce l'abbiamo messo insieme un tale casino che c'era un'infermiera di Arezzo simpaticissima che diceva: siete proprio matti voi contradaioli. Ma non c'erano solo gli amici dell'Aquila, ovviamente il contradaioli dell'Aquila si sentiva in dovere di andare a trovare l'amico in difficoltà in ospedale, ma c'erano anche gli altri, quelli che sono amici. Io personalmente, lo dico senza nessun timore, insomma, ho anche degli amici nella Pantera. Magari in questi giorni evitiamo di lasciarci andare le effusioni eccessive, insomma, ecco, cioè, non per altro, perché insomma, un minimo di... la storia la conosco, no? Quindi...
Ha parlato più volte dicendo: per il momento non sono trapiantato a Siena, perché comunque esigenze lavorative la portano altrove naturalmente. Un giorno? Cioè,
è un sogno che spero che un giorno si possa avverare, di venire a vivere qui. Io ogni tanto penso, ad esempio, che mio figlio, che adesso è in età di liceo, l'altro giorno in albergo mi sono ritrovato con una quindicina di ragazzi americani. Io naturalmente, con l'insegnante che col microfono spiegava delle cose, ho immaginato giustamente degli studenti di qualche facoltà di arte che sono venuti per studiare la pittura del Simone Martini piuttosto che la struttura del Medioevo, eccetera. E invece erano qui per fare un master in economia. Cioè, studenti americani che vengono a studiare economia all'Università di Siena, chapeau. Questo vuol dire che questo è importantissimo, perché in un momento storico come questo, se l'Italia riesce ad offrire anche un master di economia a uno studente americano, e non soltanto una paga da fame e da schiavismo a un africano che raccoglie pomodori, vuol dire che qualcosa di positivo in questo paese c'è ancora.
È un bel segnale. Invece, tornando alla carriera di domani, come seguirà il palio e poi cosa ne pensa, magari, se si vuole sbilanciare su questa accoppiata dell'Aquila?
L'hai messo in difficoltà.
No, adesso sento già...
Parliamo solo dove vedrà il palio, allora.
No, scherzo. Siamo già al battito più accelerato. Guarda, c'è una cosa... Uno dice, ecco... Sei 3 anni che sei qua e già cominci a fare il criticone fenomeno. No, c'è qualcosa però che mi colpisce. Il lotto dei cavalli non è dei più alti, anzi diciamo che è piuttosto basso. Il cavallo numero 1, Quadrivia, montato dal mio amico Tittia, perché io poi mi sono diventato amico di Giovannino Tittia, è sicuramente sulla carta il cavallo numero 1 col fantino numero 1. Però abbiamo visto quali enormi problemi ha questo cavallo ad entrare e a restare nel canape. Questo rende anche più interessante il palio, ovviamente. Ma se Quadrivia era il cavallo numero 1, beh, insomma, allora Oppio piuttosto che Osama Bin, piuttosto che Polonsky, eccetera. Mi colpiva ieri sera, vedendo i filmati a Canale 3 dei vecchi cavalli straordinari che hanno fatto la storia di questa festa, questi correvano 7, 8, 10 anni. Adesso qui fai un palio, magari lo vinci e sparisci.
Ma soprattutto se lo vinci.
Come?
Soprattutto in caso di vittoria, diciamolo così, ecco, è successo molto spesso e poi il cavallo magari non venisse riscelto.
Certo, perché c'è un po' una tendenza... ecco, quello che io non sopporto è preferisco fare un palio mediocre ma che la mia rivale lo faccia peggio di me. E beh, io dico, ragazzi, bisogna rischiare. Io sono interista, l'ho detto, io ho visto Barcellona-Inter e nessuno avrebbe scommesso sul triplete, invece l'abbiamo conquistato. Sono un po' come Antonio Conte da questo punto di vista, voglio 11 guerrieri. Domani sarà una grande battaglia, come sempre. E io a differenza di molti contradaioli dell'Aquila che dicono siamo stati sfortunati anche quest'anno, il nostro cavallino sì è bravo, si è scosso, però poi dopo Francesco, io ho grande fiducia in Francesco Caria, lo considero un fantino importante. Non è stato fortunato in questi anni, ha avuto la sua chance straordinaria 2 anni fa con noi, quando ahimè stava per regalarci una vittoria che sfuggì alla curva del Casato. L'anno scorso ha fatto un palio per sua stessa ammissione pessimo nell'Oca, ma c'erano anche delle problematiche particolari, cioè aveva c'era in pista anche la rivale, quindi insomma tensioni molto forti. Lui adesso sa una sua, cioè io gliel'ho detto ieri sera, insomma, Francesco, tu sai una cosa, devi vincere.
Tanto per non mettere pressione.
Perché... No, certo. Ma sai, è un po' come, ribadisco, cioè tu a un calciatore non gli vai a dire beh speriamo di pareggiare, gli devi andare a dire sei un guerriero e spacca il mondo.
Certo.
Poi dopo se non ci riesci va bene, nessuno...
Lei è un grande giornalista, una
grazie,
voce...
Grande.
Noi da umili giornalisti, sì, naturalmente, è una voce narrante, siamo imbambolati ad ascoltarla da 20 minuti. In che modo racconterebbe il palio?
Il palio?
Sì, e poi altra domanda, se non gli piacerebbe magari poter realizzare un documentario, qualcosa di...
Allora, siccome, vedi, uno dice, ma ti piacerebbe scrivere un poema in versi? Guarda, io penso che dopo Dante sia difficile anche mettersi semplicemente con la penna in mano. Uno dice, ma c'è stato anche Shakespeare. Sì, ma Dante è Dante. E poi è nostro. Beh, dopo Paolo Fraiese, per forza e per amore, ma difficile raccontare il palio come lo fece lui. Certo, c'è stato il film della Spender, Spender, De Palio, bellissimo, ma molto bello, che è poi la storia del rapporto Bruschelli maestro e Tittia giovane allievo che vince, perché lei poi ha avuto una fortuna incredibile, perché dopo aver seguito per un anno Tittia durante le prove, durante gli allenamenti, la vita di famiglia, eccetera, lo va a immortalare nel momento della vittoria, non era calcolato ovviamente. Quindi quello è un grande film, si possono trovare tante storie, a meno che uno faccia una scelta molto particolare, e cioè di raccontare il palio attraverso il volto, le parole, le illusioni, le delusioni dei bambini, i cittini, che sono un valore aggiunto per questa città straordinario. Io mi emoziono quando li vedo passare, qualsiasi colore abbiano, perché penso quanto entusiasmo, quanta voglia. Poi dopo il loro compagno di scuola magari è uno di una contrada rivale, che se ne frega. Cioè.
Probabile, molto
sì,
probabile.
Ma in questi giorni no. In questi giorni se il marito è dell'Istrice e la moglie è della Lupa, è meglio
uno
che vadano a vivere
uno
a casa
dell'altro,
esatto. Ma è così, deve essere così. Io lo trovo affascinante anche questo. Anche questo non è facile farlo capire. Può sembrare una cosa strampalata, insomma. Un po' da matti, no? Però quanta è sana questa follia, insomma. Ecco. E poi, sì, mi piacerebbe una cosa, mi piacerebbe fare... raccontare... No... usare la mia voce per raccontare il palio è impossibile, ormai è impossibile. Io durante quel minuto e 18 mi trasfiguro e ci sono già persone come la mia anziana mamma che da Milano mi dice: senti, mi raccomando, io lo guardo in televisione ma non mi voglio preoccupare per te, contegno. Io le ho detto: mamma, la parola contegno durante quel minuto e 18 non ha alcun significato.
Quel minuto e 18, una domanda non c'è risposto, dove lo trascorrerà?
Ah, scusa, hai ragione. Ma dove vuoi che sia? Là, nel palco degli Aquilini, con il Moro, ovviamente, e con mio figlio, Simone. Mia moglie invece è da questa parte, perché lei è una VIP, quindi sta nel palco del Monte dei Paschi. Però stiamo cercando lentamente, con accerchiamenti, di portarla inevitabilmente anche lei al battesimo.
Prima di chiudere, visto che ha parlato spesso di suo figlio, in età Simone, scolare, sì. Quindi ci diceva sì. In età dal liceo, come vive tutto questo? Perché penso, probabilmente, oltre poi l'età, quella dei cittini più piccoli, l'età dell'adolescenza, da contradaiolo è qualcosa che rimane
sì.
Per sé.
Carolina. Beh, guarda, lui ha un carattere un po' particolare, nel senso che vive il palio in maniera molto interiorizzata e quindi è in grande tensione quando c'è la carriera. Si trasfigura, perde il contegno anche lui senza problemi.
Carolina?
E nello stesso tempo è un ragazzo che ha un suo giro di amici della contrada, questa sera ceneranno tutti insieme, poi come tutti i ragazzi a un certo punto si stufano a stare insieme agli adulti, a cantare le canzoni del Palio e se ne vanno in giro a cantare canzoni del Palio per i fatti loro.
Per non abusare della infinita disponibilità del nostro ospite, credo sia arrivato il momento di...
Anche perché fra poco devo esatto. Andare su a prendere il cavallo.
Quindi lo lasciamo tornare in contrada.
Noi lo ringraziamo infinitamente, peraltro col fazzoletto della contrada al collo, naturalmente. Ma ormai...
questo io lo tolgo solo nell'attimo in cui vado a dormire, perché per ragioni anche, diciamo così, di igiene e per evitare di strozzarsi di notte, lo tiro via. Però nonostante il fazzoletto abbia una problematica, tiene un caldo pazzesco. Vabbè, però io ho questo e per me è come una seconda pelle. Mio figlio è più fortunato, c'è pure quello di seta ricamata, quindi, perché è stato privilegiato dalla nostra priora.
Quindi ringraziamo di nuovo Andrea Pamparana e grazie, lo ringraziamo perché soprattutto ci ha trasmesso questa passione che si sente autentica, e quindi grazie davvero.
Perché voi non ce l'avete?
Non così, davvero.
Io poi sono straniera, più di lei in realtà.
Esatto, veniamo dalla provincia, quindi non
veniamo
siamo
dalla
proprio...
provincia, ci stiamo entrando in punta di piedi, però io sono un'emozione.
Questo è l'elemento fondamentale, l'umiltà e non avere la pretesa di sapere e soprattutto entrare in punta di piedi per non disturbare. Tu non puoi andare dal capitano che sta ragionando con la priora sulla strategia da tenere a chiedergli una cosa. È il momento di starsene in disparte.
Il momento buono poi arriverà.
Tranquilla.
Grazie ancora ad Andrea
Pamparana
per essere stato.